l'esigenza, la curiosità di questo approfondimento con te nasce da qualche domanda che ci stavamo facendo rispetto a quest'altra fase di post-attentati in Turchia, attentati di natura molto, molto diversa. Forse, come dire, i prodromi sono stati l'assassinio dell'ambasciatore russo, poi è seguito l'attentato a Natale nella discoteca di Istanbul, poi ancora attacchi rivendicati dai falchi del Kurdistan, cosiddetto TAC. E noi ci siamo domandati, abbiamo pensato di domandare a te quanto quest'altra stagione sta incidendo sulle fortune politiche di Erdogan. Fino adesso è sempre uscito rafforzato dagli attacchi, è uscito rafforzato da questi periodi di sangue, e ci chiediamo insomma se tutto questo sia possibile senza, senza risentire invece di un clima di insicurezza, senza risentire di una stagione politica che è fatta di una stretta repressiva dal dopogolpe, in particolare di quest'estate. Insomma, di che salute gode il consenso di Erdogan in Turchia?
Allora, la Turchia, soprattutto in questi ultimi 15 anni, ma non soltanto, è stata sempre governata con una cultura che si basa sul feticismo dello sviluppo e la pornografia delle lacrime. Per cui governare un paese come la Turchia con sempre la fissazione di sviluppare, crescere, è un elemento importante per ottenere il consenso popolare. Il secondo punto invece è la cultura di governorship, la cultura di governare il paese con la parola del maltrattato, del vittimismo, con la visione del vittimismo. Il governo attuale viene al potere circa 15-16 anni fa con questi due elementi molto importanti: rilanciare il paese, sviluppare, crescere, arrivare ai livelli dei paesi europei, investimenti stranieri. Tutto quanto si traduce in poco tempo in cementificazione, distruzione del suolo pubblico, distruzione delle aree verdi e consumo del suolo pubblico. E in secondo punto, questo governo arriva al potere sfruttando il secondo elemento che vi ho citato, ossia quello del vittimismo, un governo che nasce, un partito politico che nasce dalle costole da un altro partito politico conservatore, semi-nazionalista, e si introduce nel mercato elettorale con l'obiettivo di alzare la voce delle vittime, parlando delle vittime, sto parlando della parte conservatrice del paese, la parte anche fondamentalista, fortemente turco-islamica del paese, che secondo questo partito è stata, parzialmente vero questo, è stata spesso e volentieri nella storia della Repubblica di Turchia, è stata emarginata, esclusa, censurata in diverse occasioni della vita quotidiana.
Però scusami Murat, prego. Quando il fondamentalismo invece attacca e si fa carnefice, questo non finisce col rompere un po' questo meccanismo che stai certo. descrivendo?
Certo, stavo arrivando lì.
Ah ok, scusami, ho spoilerato.
No, prego. Questi sono due elementi vincenti per governare la Turchia. Non c'è bisogno di fare delle riflessioni per ore e ore, scrivere dei libri lunghi. Basta leggere, studiare un attimo la storia della Repubblica di Turchia. I partiti più grossi che hanno sostenuto il consenso popolare nella storia, tranne un partito di centro-sinistra all'epoca degli anni 60-70, sono stati sempre partiti conservatori, ultranazionalisti, fondamentalisti. Ovviamente, arrivo alla tua domanda, ovviamente, come dimostra la storia, sia quella turca sia quella mondiale, queste sono due culture di governare il paese malatissime. Non si può basare su una cultura economica di distruzione, di cementificazione, e in termini brevi porta impiego, porta occupazione, ma in termini lunghi porta più disoccupazione di prima e più crisi economica di prima. Si sa che cementificazione, svendita del territorio, privatizzazione non sono scelte economiche sostenibili. Quindi i vostri vecchi sostenitori, che possono essere gruppi fondamentalisti, che possono essere delle comunità religiose clandestine, che possono essere altri piccoli gruppi, partiti fondamentalisti, a lungo andare possono iniziare a lamentarsi, come sta succedendo in questo momento in Turchia. In secondo luogo, governare con la cultura del vittimismo ovviamente potrebbe tradursi molto facilmente nella dittatura delle minoranze, un po' come abbiamo visto nel caso siriano, leggermente nel caso iracheno, prima dell'occupazione in Iraq, prima della guerra civile in Siria. E dunque si è creato in questi ultimi anni in Turchia una situazione molto chiara e netta: o stai con me o stai contro di me. Potresti essere anche l'ex alleato, potresti essere anche l'ex simpatizzante, però ora io governo esclusivamente con i miei attuali alleati e per il loro beneficio. Quindi l'organizzazione terroristica di turno, che si permette di definirsi il più fondamentalista conservatore, il più musulmano di turno, tranquillamente potrebbe attaccare un governo che si vende nel mercato come la rappresentante della cultura conservatrice attuale in quel paese. Inoltre, a tutto questo, a tutta questa cultura di governare con grossi errori, dobbiamo aggiungere le politiche totalmente fallite internazionali del governo, soprattutto in Israele. In Israele e poi successivamente in Siria. La Turchia, essendo un grande alleato della NATO, per anni e anni ha sostenuto una linea molto chiara, molto netta in termini di rapporti con l'Israele e con la Siria. In questi ultimi 6-7 anni le scelte sono state drasticamente sbagliate, basandosi sulle scelte precedenti, intendo. E di conseguenza in Siria durante la guerra civile, dentro la guerra civile e con l'Israele in termini di rapporti ci sono stati degli errori grossi che oggi la Turchia sta pagando. Il conto più caro che sta pagando è l'esistenza e la potenza dell'ISIS sul territorio della Repubblica di Turchia. Io continuo a dire sempre, nelle mie ricerche già nel 2014 ho documentato che l'ISIS esiste in Turchia, ma non come un ospite, ha delle associazioni legali o illegali dove raccoglie il denaro, attraverso quali trova nuove adesioni, produce effettivamente le sue magliette, le sue bandiere in diversi atelier sparsi in Turchia. E vende il suo petrolio, compra prodotti chimici per produrre degli esplosivi, entra e esce come gli pare attraverso conflitti.
Tra l'altro sembra avere anche, come dire,
ospedali,
a parte infrastrutture ospedali, ma anche notevole seguito tra alcuni pezzi degli apparati di sicurezza.
Sì, allora diversi ambulatori clandestini sono stati già fotografati e filmati da numerosi giornalisti nel 2013, nel 2014, quindi 3-4 anni fa, soprattutto nella città di Antep, che è definita come la capitale dell'ISIS in Turchia, oppure ad Adana, Hatay, che sono grandi città che confinano oppure sono molto vicine con la Siria. Sono stati identificati già nel 2013 diversi campi finti profughi in Turchia, dove si trovavano I militanti rifugiavano, numerosi militanti di vari gruppi jihadisti. All'epoca era appena nato oppure stava nascendo l'ISIS, quindi potremmo pensare che questi erano nuovi militanti, i militanti della nuova organizzazione. E l'ISIS, trovando un territorio così libero, definendo il governo di Erdogan come il nemico numero uno, attraverso diverse dichiarazioni scritte e video, ormai possiamo dire che la linea dell'ISIS è così, e quindi facendo tutto questo ha trovato un terreno libero e ha iniziato ad agire con gli attentati, esattamente come un po' come sta facendo in Siria. Perché il secondo obiettivo ormai è la Turchia, e loro definiscono molto chiaramente l'obiettivo è quello di colpire la Turchia e buttare giù il governo attuale e conquistare la Repubblica di Turchia, che rientra nella loro mappa ideologica dello Stato Islamico. Allora, io avevo tradotto le intercettazioni fatte nel 2013 tra l'ex primo ministro, il capo dei servizi segreti, e l'ex ministro degli affari esteri. L'ex primo ministro, attualmente il presidente della Repubblica, l'ex ministro degli affari esteri invece è stato per quasi un anno il primo ministro della Repubblica di Turchia. E durante le intercettazioni, che non sono state mai smentite, era chiaro l'accordo su cui questi personaggi cercavano di trovarsi, e quello di provocare un intervento, un attacco finto da parte della Siria verso il territorio della Repubblica di Turchia per giustificare l'intervento militare in Siria, perché si sa che da quando è scoppiata la guerra civile in Turchia, il governo attuale in Turchia prova di tutto per buttare giù il governo centrale siriano, e ha voluto in qualche maniera non partecipare fisicamente in Siria, oppure non ha potuto, ma indirettamente ha sostenuto questi famosi oppositori armati, che possono essere di tutto ormai, e per la maggior parte che si sa che sono o jihadisti o simili fondamentalisti. Per cui, come hanno dimostrato anche diversi compagni che sono andati in Rojava, oppure come hanno dimostrato vari giornalisti, il confine tra la Turchia e la Siria per ben 900 chilometri è stata una porta aperta, ovviamente a occasioni, quando c'erano delle ondate di rifugiati, le porte si chiudevano occasionalmente e consapevolmente, come faceva il governo dell'Iraq del Nord, che chiudeva le porte per i suoi fratelli curdi che scappavano dall'aggressione dell'ISIS da Rojava oppure da Sinjar verso il nord Iraq. Quindi è stata una politica consapevole quella di come gestire confine e chi sostenere in Siria e contro chi. E come abbiamo visto anche, c'è stato il caso nel 2013 in due diverse città della spedizione delle armi, addirittura siamo arrivati a questo punto, armi caricate su tre tir guidati dai servizi segreti in borghese, e prima il Presidente della Repubblica li ha definiti come aiuti umanitari, poi alla fine, quando si è scoperto tutto, ha detto allora erano delle armi, che ve ne frega, mando chi voglio io. E prima ha detto che erano le armi per i turcomani, che si sa che per una buona parte appartengono ai gruppi armati d'opposizione fondamentalisti che agiscono sia nel nord della Siria che nel centro. In diversi casi si trovano in conflitto con le forze curde in Rojava, in alcuni casi invece quelli che non sono fondamentalisti si trovano in collaborazione con YPG per lottare contro l'ISIS. Ovviamente le parti sostenute dal governo erano quelle armati fondamentalisti che lottavano solo contro il governo centrale e occasionalmente contro le forze curde. Quindi sì. E questo questa cultura di questa politica internazionale così, così chiara, che sostiene gli oppositori solo perché sono degli oppositori, inietta delle armi in Siria perché a tutti i costi cadesse il governo centrale siriano, è una politica fallita.
Ecco, veniamo un po' a questo,
sono andati diversamente.
Veniamo a questo passaggio qua, perché adesso sembra invece che c'è un sostanziale riallineamento, perlomeno dichiarato, col presidente Assad, che diciamo lo status quo del momento fa dire che la sua detronizzazione non è riuscita, ma si conferma come il presidente della Siria. Sembra esserci un riallineamento di Erdogan a questo dato di fatto e un riavvicinamento alla Russia. Cosa cambia in questo senso?
Allora, cosa cambia? Come dicevo, la politica internazionale in Siria è fallita, e soprattutto il governo attuale in Turchia non ha seguito 100% le politiche internazionali in Siria degli Stati Uniti, l'alleato più grosso e membro della NATO, e soprattutto l'alleato più grosso nel Medio Oriente. Quindi e poi abbiamo detto all'inizio, si è trovato con l'ISIS 100% presente sul territorio a fare degli attentati senza precedenti, e quindi si è trovato si è trovato a mettersi attorno a un tavolo e firmare un accordo con la Russia e con l'Iran, l'accordo che è stato firmato negli ultimi giorni del 2016. Stiamo parlando di due paesi che sin dai primi giorni, quasi, la Russia leggermente dopo, quasi sin dai primi giorni della guerra civile in Siria hanno sostenuto esclusivamente il governo centrale siriano, economicamente, militarmente e politicamente, mm-hmm. A livello nazionale ed internazionale. Ormai non stiamo qua a specificare la presenza della Russia e dell'Iran in che termini in Siria, però si sa che lottano insieme al governo centrale siriano per non perdere il potere. Ora la Turchia si trova a firmare un accordo, tra virgolette, per esclusivamente la lotta contro il terrorismo in Siria, insieme alla Russia e l'Iran. Quindi in qualche maniera si trova a sostenere il governo centrale siriano, indirettamente, ma è così. Di conseguenza le posizioni del governo centrale siriano sono, nei confronti della Turchia, sono leggermente più diverse oggi. E ripeto dire che queste sono le conseguenze di una politica internazionale fallita, sia in termini di collaborazione con gli alleati, sia in termini umani in Siria.
Murat, tutti questi movimenti, posizionamenti sullo scacchiere geopolitico, la partita che la Turchia ha giocato, le due fasi, diciamo, come le abbiamo descritte fino adesso, poi a meno di grandi sollevazioni, grandi movimenti sociali che non sembrano profilarsi all'orizzonte, ma insomma non si sa mai, si vanno poi a condensare nelle urne. Ora io ti chiedo, ha Erdogan davanti nel panorama politico attuale un vero antagonista o continua a giocare una partita quasi in solitaria? Perché mi sembra importante.
Allora, in un paese in cui più di 6.000 giudici non riescono più a lavorare, circa 25.000 persone appartenenti a diversi ministeri, impiegati statali o professori, oppure soldati, oppure politici, si trovano in carcere, 27 municipalità sono nelle mani dei commissari straordinari, più di 200 giornalisti in carcere, circa 2.000 accademici non possono abbandonare il paese, sono sotto inchiesta, come ben sapete 11 parlamentari nazionali, tra cui i due co-presidenti del partito dell'opposizione, il Partito Democratico dei Popoli, sono in carcere. Ovviamente in questo momento, sotto queste condizioni, il partito al governo si trova come l'unica forza a governare il paese. Inoltre, ripeto dire le cose che ho detto all'inizio, possono sembrare come degli elementi soft, delle sciocchezze, ma governare la Turchia con le promesse che si concentrano sullo sviluppo economico e sul vittimismo sono due elementi vincenti. Inoltre, se chi porta avanti queste politiche in qualche maniera a livello nazionale e internazionale è uscito come la vittima di un effettivo tentativo di colpo di Stato in cui sono morti 250 civili in una notte, si continua con successo a governare il paese con paura e con terrore. Inoltre il terrore effettivamente c'è in Turchia. Io sono stato in questi ultimi giorni dal 25 al 7 gennaio, dal 25 dicembre al 7 gennaio in Turchia in diverse parti. C'è un terrore effettivo, c'è una paura nella testa delle persone che vivono nelle grandi città oppure nelle piccole città. La gente senza altro in una città come Istanbul di 17 milioni deve comunque uscire di casa, andare al lavoro, fare la spesa, prendere la macchina, per carità. Però ormai la paura è estremamente quotidiana e la gente parla di cosa potrebbe accadere nel momento in cui andasse al supermercato oppure andasse in piazza oppure andasse a prendere il pullman per andare al lavoro, perché comunque gli attacchi terroristici provengono da qualsiasi organizzazione, non hanno colpito soltanto, che ne so, i giudici oppure le forze armate, ma come sappiamo hanno colpito per la maggior parte i civili, le persone che aspettavano il pullman alla fermata, le persone che erano in una discoteca a ballare oppure le persone che erano in piazza a camminare. E quindi in questo momento di terrore, in un paese come Turchia, un governo che porta avanti il suo lavoro, tra virgolette, con successo in 16 anni, continua a governare perché esce come ancora come l'unica soluzione per fermare la paura, il terrore e la guerra e promettere lo sviluppo economico. E questo senz'altro bisogna specificare che è una cultura politica totalmente fallimentare e non può andare lungo, la storia ha dimostrato questo, non può andare lungo. Senz'altro stiamo parlando di un governo che sta andando verso il fondo di un pozzo e si sta trascinando tutto il paese, è una follia, la cultura della morte e della guerra è una cultura del genere, così si governa, sì è vero, si ottiene il consenso popolare, sì è vero, soprattutto in un sistema elettorale malatissimo e sbagliatissimo come quello turco, si governa sì, però si va verso la distruzione, verso un fallimento totale, il problema è che chi governa il paese si sta trascinando tutto il paese dietro.